Il tuo cane è il tuo cane. Che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Pillola blu o pillola rossa? Pillola blu, scegli la strada del mainstream, scendi a compromessi scomodi pur di raggiungere il successo. Spesso metti da parte il tuo gusto per ascoltare le dritte di chi sa vendere. Accetti il patto con il diavolo e ti affidi all'industria, quella che ti può fare svoltare davvero, ma la stessa che può uccidere la tua passione. È la vasca degli squali con i tesori sul fondale. Pillola rossa, resti indipendente, zaino in spalla, rifiuti i compromessi del mercato per continuare a fare quello che piace a te, a qualsiasi costo, spesso pagando di tasca tua. Rifiuti l'industria e i suoi ponti dorati e accetti di avere un pubblico più ristretto, ma che ti segue per quello che sei davvero. È la tua dimensione, quella che hai scelto, dove il vero tesoro sono i sogni, non i soldi. La domanda di questa puntata è: scegli la pillola rossa o la pillola blu? Sali a bordo, inizia il viaggio. Diario di bordo di un giovane gaggio che è cresciuto da selvaggio. Schegge di follia, crescendo sono diventato una fottuta rap ciclopedia. Un viaggio tra passato e futuro, ma la voglia di aprire al presente nuove possibilità. Divieto di sosta, datti una mossa. Qui è tormento e questo è sotto effetto podcast.
Ehi bro, torme. Bella mossa al podcast. Mi chiedi che pillola ho scelto? Ho scelto la pillola rossa. E tanti anni fa ho preso la scossa. Un po' per riscossa, un po' per rivolta. Tutto è incominciato una volta. Non mi ricordo esattamente quando, frama più o meno 25 anni fa. A Bolo, a Link, a Bolo, a Livello, con qualche sorella, qualche fratello. Non è stata difficile la scelta, te lo dico diretto. Specialmente per un ragazzo nato nel ghetto. Poi è cambiato il suono, sono cambiate anche le persone, ma dentro di me non è mai cambiato il bisogno di rivoluzione.
Yes, numero uno, i Nokia Nest nel posto. Negli anni 80 ero un piccolo calabrese che si era appena trasferito nel nord Italia, da Reggio Calabria a Varese, poco distante da Milano. In quel periodo di benessere i più giovani erano investiti dalle mode e ognuno frequentava la compagnia che meglio lo rappresentava. C'erano i metallari, gli amanti del rock, avevano i capelli lunghi, vestivano completi di jeans o di pelle. Poi c'erano i dark, vestiti sempre scuri, il trucco sul viso, smalto sulle unghie, con quello stile un po' turbato e Claudia la Billie Eilish. E poi c'erano i paninari che vestivano rigorosamente solo le marche più costose e prestigiose, sempre alla moda. Oggi sono tutti un po' paninari, anche all'epoca era la tendenza che andava per la maggiore. Anche io da piccolo ne ero affascinato, ma non avevo il mega cash per permettermi di essere così alla moda. A quei tempi le vie di mezzo tra queste tendenze non erano ben viste. Se vestivi con un pessimo gusto eri un tamarro, se il tuo stile era troppo eccentrico eri un maranza. Chi come me apparteneva al mondo dello skate e della breakdance era un proto rappettaro, una categoria che non era minimamente contemplata. Io sognavo il basket NBA mentre tutti i miei coetanei vivevano per il calcio. Pensavamo di essere in pochi, oggi invece sappiamo che eravamo in tantissimi. All'inizio degli anni 90 l'unico mondo un po' più simile al nostro era quello degli alternativi, che vivevano i centri sociali, spazi occupati in cui c'era la massima libertà all'espressione personale, luoghi in cui potevi trovare una rampa per lo skate, realizzare un murales o assistere a serate di musica rap, dancehall o elettronica. In quel periodo due tra i primi a provare sulla loro pelle la differenza tra pillola blu e pillola rossa erano stati J-Ax e DJ Jed. Li ho conosciuti in Pergola nel 1991. Jed era già un DJ rispettatissimo a Milano per la sua conoscenza musicale e Ax mi raccontò di un importante contratto discografico che avrebbero firmato di lì a poco. Gli Articolo 31 sono stati tra i primi a provare la pillola blu nel rap, soprattutto perché avevano già subito gli effetti collaterali di quella rossa. J-Ax, che ricordo hai del mondo underground in cui ci siamo incontrati le prime volte?
Bella Torme, allora io del mondo underground e centri sociali non ho per forza un bel ricordo. Ho un bel ricordo delle camerette, le camerette in cui ci trovavamo degli appassionati di rap, di pop. Mi ricordo che facevamo viaggi, andavamo a delle jam, che erano feste organizzate a volte nei centri sociali, ma a volte anche in degli asili o in degli spazi comunque che si trovavano alla belle meglio, no? E ci trovavamo in cameretta di qualcuno a scambiarci le cose, tipo se era uno che faceva i graffiti ci faceva vedere il suo book, se era uno che faceva rap ci faceva sentire i suoi testi, se era uno che scratchava, perché pochissimi avevano il computer o facevano le basi, almeno due o tre in tutta Italia ai tempi, molte volte si utilizzavano quelli che erano gli antenati delle macchine del karaoke, cioè i registratori su cassette, quelle col microfono integrato. Ho un bel ricordo però di un centro sociale che è la Pergola, dove io e te ci siamo conosciuti, ci ha presentato tuo fratello Esa, dove si facevano le serate Bomboclat organizzate da DJ Graff, che era hip hop, quindi pur essendo dentro nel mondo dei centri sociali sapeva che si poteva dare il microfono a tutti, che l'hip hop era libertà di espressione, quindi a differenza di altri centri sociali dove se non eri politicizzato per forza, se non facevi fotti il sistema e avevi su la tuta dell'Adidas come i Run DMC, venivi guardato male.
Troppo vero. Brother, raccontaci un momento in particolare che ti ricordi vissuto in un centro sociale.
Mi ricordo in una cascina occupata io cantai Tocca Qui, lo stesso pezzo che la settimana prima avevo cantato alla Pergola ed era venuto giù tutto, cioè mi avevano fatto un urlo e un applauso gigantesco. Lo cantai al centro sociale La Cascina Occupata, che era una cascina occupata vicino a Milano, ma non mi ricordo il nome, e praticamente la Pina mi salvò le palle. Sì, perché dopo che io ho cantato Tocca Qui, le femministe del centro sociale erano andate a prendere un paio di forbici giganti e mi volevano tagliare le palle. La Pina mi disse vai 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 e mi fece vedere l'uscita di sicurezza e io scappai. Grazie Pina, se c'ho ancora le palle è merito tuo.
Stupendo.
Queste jam dei tempi, no? Questo tempo che viene glorificato e ricordato con grande affetto, in realtà a me dava fastidio, perché io mi rendevo conto di una cosa: eravamo solo noi a appassionati, che da un certo punto di vista è anche bello, però dall'altro dice, ma noi cosa stiamo comunicando alla gente? Quanto la stiamo portando avanti questa cosa? Perché andavo a ste jam dove sembrava che era vietato l'ingresso alle ragazze, prima di tutto, ce n'erano una, massimo due, contesissime tra l'altro, e in più quando eri sul palco suonavi solo davanti agli altri gruppi che avevano suonato prima o che avrebbero suonato dopo, e quindi era tutto un guardarsi, studiarsi, cioè era una roba proprio da nerd, una cosa che forse adesso succede alle convention di Battlestar Galactica, sai, neanche Star Trek o Comic Con, che adesso sono diventate giganti, in quelle cose un po' più di nicchia, ecco, era così. Qui a Milano noi frequentavamo anche gente al di fuori del nostro giro, cioè magari DJ che facevano, non so, house o altri generi, rock, e soprattutto i locali, no? E ci veniva detta questa cosa: il rap italiano è anti figa. E secondo me invece era antipopolo, no? Tipo oggi se sei autoreferenziale, il rap è così una cosa larga e conosciuta da tutti che va anche bene, ma ai tempi dovevi scrivere quelle rime, fare quelle canzoni ponte che avrebbero fatto arrivare tutta la gente, tutto il pubblico e il business da questa parte. E in più c'era anche un grande problema di questo underground. Questi gruppi autoprodotti, queste etichette autoprodotte avevano creato una specie di mafietta, nel senso c'erano due o tre giornali di settore dove chi scriveva le recensioni erano anche gente che partecipava alle etichette indipendenti o erano amici dello stesso centro sociale, anzi dello stesso collettivo degli artisti che poi facevano questi dischi. Quindi se tu eri fuori e non firmavi con una di queste etichette, sicuramente quelle recensioni ti avrebbero massacrato, e a quei tempi era quello il mercato. Tutta gente che poi ha aspramente criticato Berlusconi e i suoi conflitti di interesse. Quindi io mi sono reso conto fin da subito che dovevo togliermi da quella cosa, e guardando all'America dicevo dobbiamo diventare mainstream, deve arrivare anche alla mia vicina di casa questa cosa, e mi sono battuto, come si è visto, perché questo succedesse.
Beh, ma tu sei sempre stato un outsider, hai creato un tuo stile e hai cambiato la musica italiana per sempre. Io e te non abbiamo mai dato troppo peso allo stile imposto dal genere musicale, Lo abbiamo fatto nostro e tradotto per un pubblico italiano che di rap americano non sapeva niente.
La cosa allucinante è che tutte le contaminazioni, tutti gli esperimenti, a volte anche sbagliati, che abbiamo fatto, alla fine le fanno adesso in America, no? Cioè Machine Gun Kelly fa dischi tranquillamente e nessuno gli va a dire hai sporcato il rap. Comunque bella lì, adesso ho una visione molto più zen e penso che debbano esistere entrambe le cose, chi vuole staccarsi e chi invece vuole riportare tutto alle radici, perché queste due cose sono complementari e contribuiscono a nutrire il seme del rap e dell'hip hop.
Grandissimo. Come scavi nella tua personalità per creare la tua musica?
Il rap è uno sport per giovani. A un certo punto hai una scelta. O smetti, perché sei ridicolo a dire, a fare certe cose, o trovi una tua cifra che può andare bene qualsiasi età tu abbia. Quindi quello che ho voluto fare io è, prima di tutto, creare una specie di alter ego che è J-Ax e che rimane ventenne per sempre quando mette le cuffie, va in studio e registra. E da un'altra parte anche scrivere pezzi come Alessandro Leotti parlando della vita e di quello che mi succede, sai, io sono quello che fa i pezzi per divertirsi tipo Salsa, ma ha scritto anche Tutto tua madre, dove ho reso pubblico un dramma di cui magari nessuno parlerebbe. L'ispirazione la cerco come un lupo affamato, perché ho scritto canzoni su tutto, quindi la cerco ascoltando altre canzoni, magari di generi assurdi tipo il country, cose lontane dal rap, che poi parla delle stesse cose, no, con stile diverso, però parla delle stesse cose. Vado a cercare il songwriting ovunque lo trovo, in qualsiasi genere, e poi cerco di trovare dentro di me il modo di scrivere cose che penso, non per compiacere un pubblico, ma per riuscire a raccogliere dentro quel pubblico gente che ha una mentalità simile alla mia. Ho sempre detto, chi ascolta gli articoli, chi ascolta J-Ax, non è mai stata una questione di età, ma una questione di testa. E comunque scrivere, fare dischi, pubblicare è sempre commercializzare la tua musica, cioè metterla sul mercato. La cosa allucinante è che ho imparato che la regola è: te ne devi importare tantissimo e te ne devi fottere contemporaneamente. Bella Torme, ciao, Ax.
Grande Ax, hai droppato grand knowledge, grazie bro. Grazie, bro. Da piccolo sono sempre stato solitario, ma credo che in fondo ognuno di noi sente il bisogno e la volontà di appartenere ad un gruppo, è una questione di sopravvivenza. Nei momenti di difficoltà tutti hanno bisogno di qualcuno su cui contare. Per imparare a stare al mondo devi rubare con gli occhi le cose non dette. È vitale coltivare un proprio percorso prendendo spunto dagli altri, anche perché confrontandoci riusciamo a delineare meglio il nostro carattere. Spesso è proprio dagli esempi sbagliati che ho imparato cosa ritenevo giusto. In principio ci troviamo nudi e spiazzati di fronte a una società che è rude, poco accogliente e che impone a ognuno di trovare una propria casella nel mosaico della vita. Meglio ancora se questa casella è predefinita, accettata, predigerita. Alcune mode o movimenti nascono proprio dalla forte esigenza di rompere questi tabù. Oggi vedo sdoganata la cresta o il taglio moicano, un po' come i miei pantaloni enormi di 5 taglie più grandi che venivano guardati come la pelle verde di un alieno. Dietro gesti audaci c'è la spinta a far accettare tutte le nostre diversità, soprattutto quelle più sottili, profonde e radicate nel nostro animo, quelle che non si colgono semplicemente da un gesto o da un atteggiamento, ma che ci caratterizzano per ciò che siamo davvero. È proprio questo il punto, riuscire a piacere per quello che siamo. Sentirsi parte di un gruppo ti dà una forza che da solo non sapevi di avere. Le energie si moltiplicano in modo esponenziale. È stato così con il mio primo team di amici e soci in affari, l'area cronica. Nel momento di massimo affiatamento i pianeti si allineano. In un gruppo unito un'idea non appartiene al singolo. Tutti si rendono conto di pescare dallo stesso serbatoio, un ideale comune. Si crea un vortice di energia dalla forma e dai colori ben definiti. Ognuno sente di farne parte. Un privilegio che dà accesso a un più ampio bagaglio di informazioni, idee e possibilità. Era così tra me, Fish e gli artisti che avevamo arruolato nell'area cronica. A metà degli anni 90 eravamo tanto amati quanto odiati, adorati da chi stava dalla nostra parte, perché chi ci seguiva non era un semplice ascoltatore, sentiva di appartenere a qualcosa di più grande. Allo stesso tempo eravamo odiati anche parecchio dai puristi della doppia H. Avevamo frantumato uno dei tabù dell'hip hop italiano, prendevamo la vita con leggerezza e parecchia spocchia. avevamo preso la pillola rossa, ma quando c'era stata offerta quella blu non l'avevamo rifiutata. Ero cresciuto nelle gem più underground d'Italia e solo qualche anno dopo, grazie a un paio di hit nelle radio, mi sono ritrovato nel mainstream più estremo. Quel mix di pillole mi ha fatto sperimentare sensazioni lisergiche e irripetibili, ma anche messo a dura prova il fisico e la psiche. Underground è chi ragiona fuori dagli schemi, chi segue il proprio istinto e prova a reinventare le regole. Underground è chi non dà la priorità a un ritorno economico perché sa che il suo piano aspira a ideali ben più elevati. L'underground è fatto per i sognatori. La pillola rossa apre la porta a nuovi scenari, a nuovi punti di vista. Se non segui un percorso già tracciato, rischi di sembrare incomprensibile a chi non ha le chiavi per comprendere il tuo linguaggio. Chi viaggia nell'underground è un visionario, un idealista che poco si preoccupa del giudizio degli altri. Il mainstream ha invece il pregio di essere più popolare, parla un linguaggio più comprensibile a tutti, punta a un più ampio consenso e ha un ritorno economico importante e gratificante. L'originalità viene comunque premiata, ma l'immaginario che racconti deve essere credibile e parlare al cuore di molti. Il pubblico deve potersi immedesimare nei tuoi racconti e questo purtroppo spinge il mainstream a non allontanarsi troppo dal seminato. Cavalca la moda del momento, ricerca la semplicità e l'immediatezza di un ritornello catchy. Ti mantiene in un precario equilibrio tra la creazione di una hit e l'esaltazione delle banalità. Due fattori che spesso coincidono. La hit perfetta è il massimo desiderio di chi sceglie la pillola blu, ma se il tuo brano è una hit può stabilirlo solo il pubblico. Un riscontro che insieme agli streaming e ai passaggi radio crea una pericolosa dipendenza dai numeri. Ho vissuto la mia adolescenza come se fosse un film diretto da Spike Lee. Immagini scure dai colori saturi. La massima espressione del cinema più underground tradotto per il mainstream. Non avrei saputo spiegarlo con questa metafora, ma già da ragazzo sognavo di prendere una pillola rossa e di avvertire gli effetti della pillola blu. Spike Lee ci è riuscito. Con il suo stile ha disegnato un abito unico e originale agli anni 90, creando allo stesso tempo un nuovo linguaggio cinematografico, dal gusto di nicchia ma comprensibile a tutti. Infiniti viaggi nel tempo che mi hanno insegnato come le idee migliori nascano sempre nell'underground, nel sottobosco, dove sono libere di esprimersi. All'inizio l'immagine è sfocata, le parole sono incomprensibili e i contorni poco definiti. Man mano che l'artista se ne fa un'idea più precisa, la vera sfida diventa modellarle per tradurle dal mondo etereo delle idee al mondo fisico della realtà. Saper tradurre le idee che abbiamo in testa non è da tutti ed è sicuramente una qualità che andrebbe ricercata e coltivata in qualsiasi campo. Se il tuo cuore è underground, ma il tuo cervello ragiona mainstream, puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. Sentiamo cosa ha da dire a riguardo un peso massimo del rap underground, Jake LaMotta, King del Ring in leggendarie battle di freestyle e un liricista tra i più apprezzati dalla scena italiana, danno dei Colle del Fomento. Quanto è importante il contenuto, il messaggio in una creazione artistica?
Domanda da un milione di dollari. Sicuramente il contenuto è molto importante. Fermo restando che, per usare un termine proprio caro a noi del mondo dell'hip hop, un bellissimo pezzo di solo stile è comunque un bellissimo pezzo. Ma se a un bel pezzo ci metti anche un contenuto bello denso, con un bel significato, allora quel pezzo raddoppia, se non triplica, di valore. Solo contenuto, senza un adeguato supporto di forma e di stile, potrebbe non valorizzare adeguatamente il contenuto e il contenuto potrebbe perdersi o addirittura risultare noioso, palloso, ridondante e quindi potrebbe quasi perdere. Quindi la capacità di quelli bravi è proprio in quel bilanciamento fra forma, sostanza e quindi riuscire a far pesare tutto nella giusta maniera. Però sicuramente, per come la vedo io, un contenuto spesso fa la differenza. Chi riesce a metterci anche un buon contenuto sta un gradino sopra a chi riesce solo ad avere una bellissima forma, ma gli manca poi un po' di ciccia, come diciamo a Roma, gli manca un po' di sostanza.
In fase di creazione, pensi al pubblico che ascolterà il tuo brano o è totalmente uno sfogo artistico personale?
Quando creo, quando scrivo, è molto random, nel senso che può essere una scintilla che mi parte ascoltando qualcos'altro, una bella frase di qualcun altro, una canzone di qualcun altro che mi fa, mi accende una lampadina, mi fa venire voglia di scrivere qualcosa pure a me. O invece magari può essere qualcosa che mi capita, che mi succede, qualcosa che leggo, qualcosa che mi preme dire. Allora, se è qualcosa che mi preme dire, sicuramente mi chiedo come può reagire chi ascolta, come scriverla nella migliore maniera, in modo che sia comprensibile, che sia più diretta possibile a chi poi la andrà ad ascoltare. Altre volte invece è necessità di buttare fuori il veleno, di esorcizzare i demoni, di salire su un ring e di boxare con la propria ombra, o semplicemente di divertirsi a incastrare le rime. Ci sono delle volte in cui semplicemente mi diverto a incastrare quei mattoncini sonori, farli suonare come dico io. È un qualcosa un po' masturbatorio a volte, il rap può essere anche, e lì quasi il pubblico non esiste, lì arriviamo quasi nel territorio del bebop, dove si suonava, gli artisti suonavano per loro stessi e per gli altri artisti, non gliene fregava niente del pubblico, no? Era una sfida a buttare giù limiti, a superarsi. Quindi non c'è un'unica risposta, dipende dal momento, dipende dall'esigenza del momento e dal pezzo in questione che si sta scrivendo. E io?
Qui ci siamo addentrati più in un mondo che appartiene ai rapper e a chi ama scrivere rime, ma quanto è bello sentir parlare un MC tecnico e sensibile come Danno raccontarci i suoi momenti creativi. Grazie per aver condiviso con noi queste tue riflessioni, bro. Ho sempre sentito vicini artisti come Marvin Gaye e Sam Cooke perché la loro voce raccontava un profondo struggle anche nelle ballate più dolci. Studiando le loro biografie viene fuori questa eterna divisione tra l'impegno sociale e i successi discografici. Da un lato, l'industria pretende i numeri per giustificare gli investimenti che vengono fatti su di te. Dall'altro lato, avere a disposizione un'enorme cassa di risonanza ti spinge verso una presa di posizione sulle ingiustizie che si respirano nella società. Nel mio piccolo ho sempre vissuto la stessa contraddizione. Dietro ogni grande successo ci sono quasi sempre tragedie personali. Un po' perché lo spirito che abita un creativo è sempre tormentato e un po' per la maledetta legge del contrappasso, per cui la vita non fa sconti a nessuno. Un successo prevede sempre uno scotto da pagare.
Un successo prevede sempre uno scotto da pagare.
I grandi traguardi richiedono grandi sacrifici e gli squali non mancano mai. Tanti sono gli esempi di questo tipo in ambito musicale. Alcuni sono eclatanti, come Jimi Hendrix o Ray Charles, che venivano pagati una miseria, sfruttati dagli squali che vivevano sulle loro spalle. Avevano contratti che prevedevano l'1% di royalties sulle vendite o venivano pagati poche centinaia di dollari per session di registrazioni che avrebbero cambiato per sempre la storia della musica. Anche a me è capitato più di una volta nella carriera. Gli spacciatori di pillole blu spesso sono parassiti che intaccano l'anima e la vita degli artisti. Per ogni Pablo Picasso che ha avuto la fortuna di vedere riconosciuta e pagata la sua arte, ci sono stati infiniti geni artistici vissuti in povertà. Chi non ha provato almeno una volta la pillola rossa non potrà mai cogliere appieno il piacere degli effetti di quella blu. C'è chi ha saputo portare nel pop italiano un gusto crudo e cool allo stesso tempo, come Coez, anche grazie a quel forte accento romano che caratterizza la sua cadenza. Un mix unico di mainstream e underground. Brother, è a te che voglio chiedere qual era il tuo atteggiamento negli anni in cui muovevi i primi passi nel sottobosco romano?
Nel periodo in cui ho iniziato a fare rap io, in pratica possiamo dire che esisteva solamente l'underground. Credo che fossi spinto più che altro dalla passione per la musica. Non ci vedevo un guadagno, anche se è chiaro che forse poi nel profondo ognuno di noi in qualche modo sperava di poter trasformare quella passione in lavoro. Però gli esempi erano veramente pochi e ambire comunque al successo come oggi non era neanche un sogno, era quasi una follia. L'unica cosa che posso dire è che in quei momenti là un po' si gioca tutto quanto. E se cominci a trattare la tua passione come un lavoro, probabilmente prima o poi ci diventerà. È difficile che questa cosa diventa un lavoro prima che gli dai il 100% di tutte le tue attenzioni.
Fondamentale quindi l'attenzione che mettiamo nel coltivare la nostra passione perché diventi la nostra professione. Tu che ci sei passato, quanto sarebbe giusto un riconoscimento economico per chi davvero merita e spesso naviga nell'underground?
Non so se sarà mai possibile prevedere un budget per chi milita tutta la vita nell'underground. La cosa buona di questi ultimi anni però è che sicuramente l'underground e il mainstream si sono avvicinati rispetto a prima. Nel senso, tanti dischi, tanti artisti sono riusciti un po' a colmare il gap che c'era prima, quindi una scissione veramente netta fra quello che era considerato commerciale e quello che poi era la musica di nicchia. Adesso ci sono, adesso insomma da qualche anno, ci sono artisti che comunque propongono una roba magari anche poco orecchiabile o comunque che rispetta meno i canoni delle radio, della musica per masse e che comunque riescono a fare dei numeri giganti. Quindi questa sicuramente è una cosa buona. Forse al massimo penso che ci potrebbero essere appunto delle agevolazioni, ma vedo che comunque le etichette adesso sono molto più smart, sono molto più sveglie, seguono molto più le nuove generazioni e riescono a prenderle da subito. Quindi se fondamentalmente fai un pezzo che buca, oggi è possibile fare successo, mantenersi, avere una buona carriera, un disco che funziona, anche facendo roba che prima magari veniva considerata underground.
Right, grande Coez, grazie bro. Pillola rossa o pillola blu? Puoi scegliere quella che senti più tua. L'importante è prendersi la responsabilità di fare una scelta, perché scegliere vuol dire creare il proprio destino. Questa puntata di Sotto Effetto Podcast è una piccola traccia, una traccia lasciata da chi ha preso la pillola blu ed è diventato un top seller, lo stesso che ha preso anche la pillola rossa, cercando di dare vita a esperienze originali e risultando fuori dal coro con l'unico obiettivo di provare a prevedere il futuro e di esprimere se stesso al di là dei propri limiti. Una cosa è certa, chi stabilisce nuove regole spesso distrugge le precedenti. Le regole sono fondamentali per l'evoluzione, ma presto o tardi si trasformano in qualcosa di nuovo. Non è detto che sia un'evoluzione positiva, si tratta solo di un nuovo livello, dice Sadhguru. Prima di scegliere se prendere la pillola blu o la pillola rossa, impara a capire te stesso e le tue potenzialità, a conoscere la macchina che vuoi guidare per prima al traguardo. Un ultimo consiglio? Occhio a non mischiare troppo le pillole. Come per ogni droga o medicina, rischi di perdere lucidità e riferimenti, e gli effetti collaterali possono farti confondere i sogni con gli incubi. Vi aspetto alla prossima puntata, imperdibile, perché come sempre avremo ospiti spettacolari e tratteremo un argomento di vitale importanza, un'arma segreta che noi tutti abbiamo a disposizione e spesso sottovalutiamo, ma non vi anticipo altro. Ciao! Sotto Effetto Podcast è scritto da me, Tormento, con la collaborazione di Matteo Politano. Montaggio e musiche originali di Rufio, curato da Viola Afrifa. Una produzione One Podcast.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.